Bentornati a tutti nella rubrica 2 minuti con italiano semplicemente. Oggi parliamo di una cosa che vi farà sorridere, ve lo garantisco. Parliamo di come noi italiani amiamo giocare con le parole, in particolare con le parti del corpo. Allora, voi sapete già che in italiano possiamo far diventare le parole più piccole o più grandi, no? Parliamo dei diminutivi e degli accrescitivi, ad esempio manina è un diminutivo di mano, mentre manona è un accrescitivo. Possiamo dire manina quando è piccola oppure manona quando è grande. Semplice, direte voi, sì, però questi diminutivi e accrescitivi molto spesso non indicano sempre e solo la dimensione fisica, o no, sarebbe troppo facile. I diminutivi, innanzitutto, come si formano? Come funziona tecnicamente questa cosa? Allora, per fare il diminutivo di solito aggiungiamo ino, ina, etto, etta, tipo mano diventa manina, manetta, volendo, piede diventa piedino, testa diventa testina. Per l'accrescitivo si usa one, ona, mano diventa manona, testa diventa testone o testona, il naso diventa nasone, il braccio diventa il braccino, eccetera. Braccino o braccetto, lo vediamo dopo. Partiamo dalla parola testina. La mano e tutte le altre cose le vediamo dopo. Testina, ovviamente una testina è una testa piccola, questo è il significato base. Un bambino ha una testina, un uccellino, anche lui ha una testina. Fin qui tutto normale. Ma aspettate, se io a qualcuno dico usa la testina, cosa sto dicendo? Non sto mica dicendo che ha la testa piccola, sto dicendo, ehi, ragiona un po', pensa. È un modo carino, diciamo quasi affettuoso, di dire usa il cervello. A volte può anche essere ironico. E poi c'è anche avere una bella testina. Qui parliamo di qualcuno intelligente, sveglio. Un ragazzo che a scuola va bene, che capisce le cose al volo, diremo, eh sì, questo ragazzo ha una bella testina. Ha una bella testina quello lì. È un complimento, insomma. Il testone, adesso vediamo, veniamo al testone, qui le cose si complicano un pochino. Un testone sì, è una testa grande, d'accordo, ma in senso figurato? Beh, un testone è anche una persona testarda, cocciuta, che non cambia idea facilmente. Gianni è proprio un testone. Quando si mette qualcosa in testa non c'è verso di fargli cambiare idea. Vedete, il testone non è necessariamente una cosa negativa. A volte la testardaggine serve quando devi portare avanti un progetto difficile, quando tutti ti dicono di mollare e tu invece continui. Ecco lì, essere un testone può essere una qualità. A proposito, mi viene da fare una piccola divagazione. In Italia abbiamo un proverbio che dice testa dura come il marmo. Il marmo, sapete, è una pietra durissima, marmo. Ecco, quando qualcuno è particolarmente testardo, usiamo questa espressione. Hai una testa dura come il marmo. Beh, non è esattamente un complimento, devo dirlo. Ah, le mani, che argomento interessante, le mani. Allora, una manina è una mano piccola, i bambini hanno le manine e quando diciamo, ma che belle manine! A un bambino, beh, questa è un'espressione di tenerezza. Ma poi c'è un uso, direi, politico di manina, che è assolutamente geniale, quando diciamo che c'è stata una manina in qualche affare politico, c'è stata una manina. Che vuol dire? Beh, intendiamo che qualcuno ha interferito, si è intromesso. Ha fatto qualcosa di nascosto per influenzare le cose. Tipo, quel contratto non è stato assegnato in modo trasparente, no, no, c'è stata sicuramente una manina. Capite? La manina è piccola, quasi invisibile, proprio come un'interferenza discreta ma efficace. È bellissimo questo come uso metaforico, no? Può esserci l'intervento di una manina anche in ufficio, o più semplicemente se un documento viene modificato all'ultimo per tutelare qualche interesse particolare. E la manona? Beh, ovviamente è una mano grande, ha delle manone che sembrano pale, diciamo, di qualcuno con mani molto grandi, ma c'è anche un significato figurato interessante. Dare una manona a qualcuno, beh, vuol dire aiutarlo, come dare una mano, significa dargli o darle una mano in modo sostanziale. Ho bisogno di una bella manona per finire questo lavoro. Vuol dire ho bisogno di un aiuto bello grosso, un bel aiuto, un aiuto consistente, non una cosa da poco. Ecco, adesso vediamo i piedini. Qui entriamo nel regno della tenerezza. I piedini sono i piedi dei bambini, ancora una volta, piccoli, grassottelli. Che piedini carini, diciamo ai neonati, proprio come le manine. È quasi impossibile dire piedini senza usare un tono affettuoso. Però attenzione, avere buoni piedini si può in teoria usare nel linguaggio sportivo, significa essere veloce, essere bravo a correre oppure essere dotati di un'ottima tecnica. Sì, buoni piedi, ma anche buoni piedini si può dire. Un calciatore, diciamo, che ha piedi buoni, che ha piedi buoni, piedini buoni, volendo, è anche uno che sa muoversi bene in campo, no? È bravo, insomma, è uno che sa usare bene i piedi. Poi c'è un'espressione che forse conoscete, stare in punta di piedi. Aspettate, qui non c'è il diminutivo, ma visto che parliamo di piedi, vi spiego lo stesso. Stare in punta di piedi vuol dire letteralmente alzarsi sulle punte per vedere meglio, ma dal punto di vista figurato vuol dire essere discreti. Attenti a non disturbare. Allora, quando entro tardi a casa, cammino in punta di piedi per non svegliare nessuno. Poi c'è il senso figurato, fare le cose in punta di piedi, che significa agire con molta discrezione, prudenza, delicatezza, per non farsi notare. Non disturbare, non creare problemi, proprio come quando si cammina sulle punte per non fare rumore. Può anche indicare un approccio cauto, misurato, evitando di sbilanciarsi, evitando di prendere posizioni nette, quasi come non mettere i piedi per terra, diciamo, se non necessario, ma in modo positivo, con garbo, con rispetto. Ora, visto che ci siamo, vi racconto qualche altra curiosità. Il nasone, sì, un naso grande. E Roma, lo sapete, a Roma ci sono tanti nasoni. Non parlo di me o di quelli come me, ma non parlo dei nasi delle persone, ma parlo delle fontanelle pubbliche di acqua potabile che hanno questa forma particolare, sembra un grosso naso. I nasoni di Roma, geniale, vero? E poi l'occhiolino, un occhio piccolo, ma mica tanto. Fare l'occhiolino significa ammiccare, flirtare con qualcuno. Oh, quella ragazza mi ha fatto l'occhiolino. Stai attento, ti sta corteggiando. Attenzione, poi non si dice occhino, ma occhiolino. È lo stesso che dire strizzare l'occhio, anche se strizzare l'occhio si usa più in senso figurato. A proposito, c'è già un episodio in cui ho spiegato questa bella espressione. Ci sarebbero anche poi gli occhioni e gli occhietti, tipo guardava il gattino con i suoi occhietti curiosi. Etto, etti. Ecco, questo suffisso attenua, rende la parola più tenera, più simpatica. Lo stesso vale però con occhioni, no? Tipo con quegli occhioni dolci mi faceva molta tenerezza. Bene, passiamo al boccone. In realtà dovrebbe essere la boccona, e qui va bene, è una grande bocca, ma il boccone al maschile cambia completamente significato. Un boccone non è una bocca grande, ma è un piccolo pezzo di cibo che si può mangiare in un sol boccone, in un solo morso. Mangio solo un boccone e arrivo, cioè mi sbrigo, mangio velocemente qualcosa e sono da te. Ma il boccone si usa in tante espressioni. La parola boccone nasce dal gesto concreto del mangiare, è vero, ma nel tempo ha esteso molto il proprio significato. Quindi in origine indica la quantità di cibo che si può addentare e masticare in una volta, tipo un boccone di pane o mangiare a grossi bocconi. Da qui derivano numerose espressioni figurate comunque, no? Un boccone amaro è un'umiliazione. Ho dovuto ingoiare un boccone amaro, è un'umiliazione, un forte dispiacere. Oppure buttare giù un boccone dopo l'altro, che vuol dire mangiare con avidità. Poi c'è contare i bocconi a qualcuno, che vuol dire essere avari, no? Sei preoccupato perché gli conti i bocconi. Poi c'è levarsi il boccone di bocca. Levarsi, cioè togliersi il boccone di bocca, cioè dalla bocca propria, che vuol dire privarsi del necessario, non necessariamente del cibo, privarsi del necessario per aiutare altri, ok? Poi c'è anche mangiarsi qualcuno in un boccone, che equivale ad annientarlo grazie ad una netta superiorità, tipo la Juventus si mangerà il Milan in un sol boccone, la Juve farà del Milan un sol boccone. Ecco, queste sono espressioni equivalenti, fare un sol boccone di qualcuno o mangiarsi qualcuno in un sol boccone. Entrambe le frasi, le forme sono valide. In senso figurato, boccone può indicare anche un'offerta molto allettante, qualcosa che fa gola, che si vorrebbe accettare senza esitazione. Quel lavoro da sogno a tempo indeterminato con stipendio molto alto è un vero boccone, eh? Chi non lo prenderebbe? Poi non posso non parlarvi del bocconcino, anche questo è un diminutivo, bocconcino. Boccone invece è un accrescitivo. Ecco, bocconcino si usa spesso, ad esempio un vero bocconcino, che può riferirsi a una delizia culinaria, come un piccolo morso saporito, che so, la mozzarella di bufala, un bocconcino. Oppure a una persona molto attraente, in senso figurato. Qualcuno che vorresti fare un sol boccone di questa persona. Quindi indica in generale qualcosa di piccolo, anche appetitoso, di alta qualità, perfetto per un assaggio. Avete mai assaggiato i bocconcini di pollo? Tranquilli, si tratta semplicemente dei chicken nugget. Dunque, sul termine bocchino, ecco, invece andiamo un po' calmi, perché qui si va sul volgare. È vero, il significato è legato alla bocca, ma questo non è solo il nome del piccolo e sottile cannello per introdurvi il sigaro o la sigaretta da fumare. Indica anche l'imboccatura degli strumenti a fiato, ma è anche il nome volgare della fellazio, vale a dire il nome volgare del cosiddetto rapporto orale. E bocconi, al plurale, cosa succede? Si usa per mangiare come boccone, tipo mangio due bocconi e arrivo, ma non solo. Beh, intanto bocconi, oltre che il nome di una prestigiosa università di Milano, la prestigiosa Università Bocconi di Milano, è anche un avverbio, indica una posizione del corpo. Eh sì, è la posizione di chi è disteso, chi è sdraiato, con il ventre e la faccia in giù, opposto a supino, cioè a pancia in su, bocconi a pancia in giù, supino a pancia in su. Quindi stare bocconi, stare in posizione bocconi o stare bocconi in italiano vuol dire essere distesi a pancia in giù, con il viso rivolto verso il basso. Ora, per curiosità, tu dormi bocconi, dormi supino o di fianco? Qual è la tua posizione ideale quando dormi? Io dormo di fianco. Bocconi, no, 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 per carità, non ci riesco. Neanche supino, se dormo supino mi viene da russare, per carità. Poi c'è l'espressione, sempre con bocconi, un'espressione carina, a spizzichi e bocconi, molto divertente perché accosta due modi diversi di mangiare, lo spizzico, cioè spizzicare, cioè prendere qua e là piccole quantità. Ci sono tante persone che spizzicano quando mangiano, un po' di quello, un po' di questo. Cosa fai? Spizzichi? E poi c'è il boccone che richiama invece qualcosa di un po' più consistente. Insieme, spizzichi e bocconi rendono bene l'idea di un'azione fatta senza ordine, senza continuità, senza mai saziarsi davvero. Tipo, si usa quasi sempre in senso figurato, eh? Tipo studiare a spizzichi e bocconi, lavorare a spizzichi e bocconi, raccontare qualcosa a spizzichi e bocconi, che vuol dire farlo in modo frammentato, saltuario, disorganico. Manca tempo spesso, manca concentrazione. Allora si fanno le cose a spizzichi e bocconi. L'effetto è spesso ironico perché suggerisce che proprio come a tavola non ci si gode né un vero pasto né un risultato completo. Poi, visto che vi ho parlato di stare bocconi e stare supini, parlando di posizioni del corpo, mi viene in mente anche la parola ginocchioni, ginocchioni, che sarebbero grandi ginocchia. È vero, ma in realtà stare ginocchioni o stare ginocchione al singolare significa stare in ginocchio, cioè stare con le ginocchia piegate a terra, come quando si prega. Quindi stare ginocchioni, pregare ginocchioni, mettersi ginocchioni, cadere ginocchioni, tutte modalità usate dagli italiani, talmente usate che nella versione in ginocchioni si possono anche attaccare le due parole e ottenere in ginocchioni, tutto attaccato con grafia unita, come si dice. Altre parti del corpo? Beh, potrei dirvi della linguetta. Se una persona ha la linguetta lunga, la linguetta lunga, o lingua lunga, ma anche linguetta lunga, significa che parla troppo, che non sa tenere un segreto, che parla male delle persone, dipende un po' dal contesto. Che dire delle orecchie? Beh, qui entriamo in un ambito divertente perché da una parte le orecchiette, si mangiano, non si ascoltano, ma si mangiano. Si tratta di, per chi non lo sapesse, di una tipologia di pasta e il nome nasce dalla forma che ricorda piccole orecchie. Le orecchiette nascono in Puglia, ma si mangiano un po' ovunque ormai, le orecchiette. Gli orecchini invece, quelli si indossano gli orecchini, essendo un ornamento, si portano all'orecchio, mentre gli orecchioni, beh, gli orecchioni sono una malattia. Il cui nome in realtà è la parotite, una malattia tipica dell'infanzia. Il nome viene dal gonfiore evidente vicino alle orecchie, quindi ancora una volta dall'aspetto fisico, ma con un valore medico popolare insieme anche, ecco. Non parliamo del recchione invece, o del ricchione, senza o, ricchione, ricchione, che è un termine volgare per indicare un omosessuale, non serve a descrivere ma a offendere. Finiamo col piedino, perché l'espressione fare piedino a qualcuno vuol dire toccare, sfiorare il piede o la gamba di qualcuno con il proprio piede, di solito sotto un tavolo, con un'intenzione complice oppure seduttiva, è un gesto silenzioso, nascosto. che serve a comunicare interesse o intimità senza farsi notare dagli altri presenti. Si può fare piedino anche a letto, comunque, al proprio partner, magari per fare pace o per dichiararsi, come dire, disponibili. Fate voi. Ah, quasi dimenticavo, il braccino. Abbiamo visto una volta in un episodio l'espressione avere il braccino corto, che denota una difficoltà nello spendere, diciamo così, ma vogliamo dirla tutta? No, diciamo le cose come stanno. Chi ha il braccino corto è proprio un tirchio, è proprio un avaro. Ok? Questo tanto per essere chiari. Abbiamo anche visto un uso particolare del termine braccetto. Andare a braccetto, vi ricordate? Più o meno è come andare d'accordo, ma meglio che date un'occhiatina all'episodio, tanto per restare in tema. Un consiglio finale: quando imparate questi diminutivi, questi accrescitivi, cercate di memorizzarli insieme al loro uso figurato, non solo quello letterale. Bene, per oggi è finito, vi saluto con una piccola sfida. Provate a usare almeno uno di questi diminutivi o accrescitivi nella vostra prossima conversazione in italiano. Magari dite a qualcuno, usa la testina quando deve risolvere un problema. Vedrete che effetto fa. L'episodio di oggi è stato già inserito all'interno dell'audiolibro delle espressioni idiomatiche di Italiano Semplicemente, il terzo della serie, quindi se vi interessa leggere e ascoltare anche altri episodi, potete acquistare l'audiolibro da questo sito, nella sezione shop, in versione PDF e MP3 ovviamente, oppure se preferite la versione cartacea o la versione Kindle, potete andare sulla pagina Amazon di Italiano Semplicemente, ok? Poi se volete tutti gli audiolibri di Italiano Semplicemente, beh, per quello basta diventare membri dell'associazione e li avrete tutti, avrete solo l'imbarazzo della scelta. Ciao, alla prossima!